Buongiorno a tutte e a tutti e ben ritrovati nel podcast Umanesimo, Apprendimento, Intelligenza Artificiale. Avevo promesso di passare a trattare del contributo delle neuroscienze alla teoria dell'apprendimento dopo aver affrontato in un primo episodio le teorie classiche e quindi in un secondo la trasformazione che l'apprendimento aveva subito a motivo dell'irrompere della multimedialità e della digitalizzazione delle risorse. In realtà però, sollecitato da alcuni ascoltatori, o meglio da alcune ascoltatrici in particolare, docenti e psicologhe, ho pensato di aggiungere alcuni ulteriori elementi di riflessione e di divulgazione collegati all'irrompere nella pedagogia del mondo multimediale e digitale. In questo episodio cercherò dunque di affrontare, in sintesi proprio estrema, lo studio del comportamento umano online e gli eventuali problemi di nuova natura suscitati da alcuni strumenti innovativi. Inoltre cercherò di parlare dell'utilizzo e dello sviluppo di nuove competenze, in particolare nell'ambito della lettura e della scrittura, reso possibile e necessario addirittura dall'utilizzo di nuovi media e ovviamente tutte cose che vengono poi a influire sulla progettazione e la realizzazione concreta di itinerari di apprendimento. Bentornate e bentornati dunque al mio podcast e in particolare a questa puntata intitolata Ciberpsicologia e multialfabetizzazione. La recente pandemia ci ha costretto, volenti o nolenti, a un uso decisamente maggiore rispetto al passato di strumenti digitali per consentire la realizzazione dei piani di apprendimento previsti dalle varie istituzioni in cui eravamo coinvolti. E questo vale per chi lavorava nel campo della scuola, per chi era nel campo universitario, ma anche per chiunque avesse a che fare con itinerari di formazione e di comunicazione a livello aziendale. L'impatto sulle nostre vite della segregazione involontaria e dell'utilizzo in prevalenza di tecnologie digitali e a distanza per socializzare è stato profondo. Per alcune e per alcuni è stato letteralmente devastante. Ma più in generale, per tutte e tutti noi, è stata una sfida ricca di stimoli nuovi a cui la società da un lato non era preparata né ci aveva realmente preparati. È in questo contesto che è diventato urgente approfondire le intuizioni e gli insegnamenti di una disciplina sorta già in realtà negli anni 90, quindi molto prima della pandemia, la cosiddetta psicologia digitale, un campo interdisciplinare che combina la psicologia e le tecnologie digitali per studiare il comportamento umano quando gli umani interagiscono con internet e con strumenti digitali. Grazie allo psicologo della Rider University John Saller, questa disciplina è quasi unanimemente nota come ciberpsicologia. Oltre a Saller, di particolare impatto sono stati gli studi della psicologa forense irlandese Mary Aiken e della psicologa sociale di MIT Sherry Turkle. Di quest'ultima in particolare sono state tradotte due opere in italiano da Einaudi, una è Insieme ma soli e l'altra è La conversazione necessaria, purtroppo entrambe tradotte a distanza di qualche anno dalla loro apparizione, ma a volte sono i misteri dell'editoria nostrana. Mary Aiken si è concentrata sul problema della cibersicurezza, del bullismo online, di cui molti abbiamo sentito parlare, e di fenomeni analoghi che destano non poche preoccupazioni in ogni parte del mondo. La Turkle invece ha affrontato con profondità di analisi i cambiamenti nelle nostre relazioni sociali provocati soprattutto dallo sviluppo delle interazioni virtuali. Ma oltre a loro segnalo alcuni altri nomi di autori e autrici che possono essere di interesse universale. Sono in realtà quasi tutte autrici. Sonia Livingstone, che è una sociologa della London School of Economics, ha ad esempio pubblicato vari studi sull'uso dei media e della tecnologia da parte dei giovani. Kimberly Young è una psicologa clinica che ha sviluppato il primo programma di trattamento per la dipendenza da internet, tema ovviamente molto attuale. Infine Dana Boyd, una ricercatrice della Microsoft, autrice di diversi libri sulla cultura dei social media e sull'impatto che la tecnologia ha avuto sulla società. Anche in Italia esistono vari esperti ormai che si occupano di questo campo, basti pensare ad Anna Maria Sorrentino dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, a Giuseppe Riva della Cattolica di Milano, a Maria Luisa Martino di Milano Bicocca o a Pietro Cipresso che è un ingegnere biomedico e ricercatore presso l'Istituto Auxologico Italiano di Milano. Quali sono state le scoperte più importanti della ciberpsicologia? Come ho detto, si tratta di un campo fortemente nuovo, di conseguenza ovviamente in piena evoluzione. Alcune cose però sono estremamente rilevanti e interessanti e le cito in sintesi. Il primo, il cosiddetto effetto disinibizione online. La ricerca ha dimostrato che le persone tendono a comportarsi in modo più disinibito e a volte aggressivo quando comunicano online rispetto alla comunicazione faccia a faccia. Questo effetto può essere ovviamente causato da varie cose, a partire dalla sensazione di anonimato e di distanza fisica, quindi di relativa sicurezza rispetto alle possibili reazioni che le piattaforme online ovviamente offrono. Seconda cosa fondamentale, gli studi sulla dipendenza da internet. La ciberpsicologia ha studiato come l'uso eccessivo di internet possa portare alla dipendenza e a una dipendenza simile a quella delle sostanze stupefacenti. La dipendenza da internet può avere quindi un impatto negativo sulla salute mentale, sulle relazioni e in fin dei conti sulla qualità della vita. Poi il cosiddetto effetto FOMO, the fear of missing out, la paura di perdere qualcosa, un fenomeno molto comune tra le persone che utilizzano i social media. La ciberpsicologia ha dimostrato che l'uso eccessivo di questi strumenti può aumentare la percezione, accompagnata da stress e ansia, di non essere informati al passo con i tempi perché qualche cosa ci è scappato, qualche cosa è, non siamo pienamente parte degli sviluppi della società. E poi c'è tutta la tematica delle interazioni sociali online, parlavo di Sherry Turkle, di come ad esempio noi comunichiamo in apparenza con molte più persone, siamo insieme, facciamo parte di tanti gruppi, ma in realtà siamo molto più soli in un mondo in cui costantemente abbiamo la possibilità di comunicare. Ma che cosa può dare agli insegnanti la ciberpsicologia? Beh, sicuramente una serie di indicazioni utili per integrare efficacemente le risorse digitali nella progettazione pedagogica tradizionale delle loro classi. Ad esempio, è chiaro che è necessario innanzitutto conoscere le risorse. Qualunque docente prima di ricorrere a una risorsa digitale dovrebbe comprenderne i meccanismi, i pro e i contro. Le risorse digitali possono aiutare molto a promuovere una partecipazione attiva, quindi in questo sicuramente la ciberpsicologia non nega tutti questi effetti, però per conto l'uso che si fa di queste cose va monitorato perché sono risorse che espongono a problemi di comportamento online, come il cyberbullismo nei suoi aspetti più estremi, ma anche a problemi più in generale di estraniazione e di salute mentale. Io ho avuto uno studente, ad esempio una studentessa nella fattispecie, che aveva bisogno, a furia di essere avvolta dal mondo virtuale, per sentirsi viva e reale, di farsi del male fisicamente, giusto per dare un'idea di che cosa comporta una dipendenza e un uso eccessivo di strumenti in cui l'interazione fisica umana diventa secondaria. Troverete come al solito qualche link di approfondimento nella presentazione online di questo episodio. Al di là delle problematiche anche patologiche suscitate dall'innovazione digitale multimediale, volevo però segnalare un contributo importante positivo alla riflessione suscitato dal loro sviluppo che nell'episodio precedente non avevo menzionato. Si tratta di ciò che hanno mostrato gli studi su quelle che in inglese vengono chiamate le multiliteracies. A me piace tradurre o con plurialfabetizzazione, multialfabetizzazione, o alfabetizzazione multipla. I sostenitori di questo nuovo approccio insegnano a utilizzare e sviluppare competenze di lettura e scrittura in contesti diversi e con media diversi rispetto a quelli abbastanza standard del passato. Tutte queste studiose e questi studiosi riconoscono che la comunicazione è diventata sempre più complessa nel mondo digitale globale di oggi e che quindi abbiamo bisogno di una gamma più ampia di competenze di lettura e di scrittura per partecipare pienamente alla società. Sottolineo questo aspetto della partecipazione perché molte di queste teorie studiano, o di queste ricerche, studiano anche l'impatto politico e la possibilità di essere o meno coinvolti nella società. Allora, fare i difensori soltanto della conservazione di qualche metodo del passato rischia di estraniare i nostri giovani da un inserimento e una possibilità di impatto reale nella società di oggi. Invece però di concentrarsi solo sulla lingua scritta tradizionale, gli studiosi dell'alfabetizzazione multipla incoraggiano l'acquisizione di competenze di comunicazione multimediali, come la capacità di leggere ma anche di creare testi visivi, audio e digitali. Inoltre enfatizzano molto l'importanza di considerare il contesto in cui tali testi, tali creazioni sono messe in essere e interpretate, cioè il contesto culturale, sociale e storico. A loro avviso, l'alfabetizzazione multipla è essenziale per la partecipazione democratica, la creatività e l'innovazione, poiché consente alle persone di comprendere e creare una vasta gamma di testi, nel senso di messaggi comunicativi, in vari contesti e con mezzi che oggi sono ormai pienamente in uso nella nostra società. Tra i principali studiosi di queste tendenze vorrei citarne alcuni. Il primo è James Paul Gee, che è un linguista, filosofo e professore emerito della Arizona State University, ed è stato uno dei primi studiosi a sviluppare la teoria delle multiliteracies, sottolineando l'importanza della comprensione dei contesti culturali e sociali in cui i testi in più linguaggi vengono creati e interpretati. Un'altra persona di rilievo è Gunther Kress, che è professore emerito all'Università di Londra, ed è stato uno dei principali esponenti degli studi di semiotica sociale, nei quali si sostiene che la comunicazione non è basata solo sul linguaggio scritto, ma ovviamente anche su altri modi di rappresentazione, come la rappresentazione visiva. Quindi ci sono due studiosi che vengono dagli antipodi, dalla Nuova Zelanda e dall'Australia, Colin Langshear e Michelle Noble, che sono autori di numerosi libri e articoli sull'alfabetizzazione multipla e hanno sviluppato una prospettiva critica e politica della multiliteracy, sottolineandone l'importanza per sviluppare una comprensione critica dei media, cosa molto importante oggi nelle nostre scuole, e per utilizzare i media ai fini di un cambiamento sociale. E infine volevo citare in questa prima rassegna Brian Street, professore emerito di educazione linguistica al King's College di Londra, il quale ha svolto ricerche sulle pratiche di lettura e scrittura in contesti culturalmente diversi, sottolineando l'importanza che, come dire, è tipica della comprensione delle relazioni tra le pratiche di alfabetizzazione e il potere, perché il tema del potere è molto legato al tema della comunicazione. Vorrei spendere infine solo qualche parola in più per la cosiddetta pedagogia del design, design pedagogy in inglese, o pedagogia della progettazione, che è stata ipotizzata, studiata, direi anche proposta in vari modi da una coppia di studiosi, Bill Cope e Mary Calanzis, perché ritengo che il loro approccio sia particolarmente importante nel contesto dell'apprendimento scolastico e formale di oggi. Cope e Calanzis hanno sviluppato il concetto di design pedagogy come un modo per insegnare competenze di lettura e di scrittura in un'era di comunicazione digitale e globale. La loro pedagogia si concentra perciò sulla costruzione attiva di conoscenza e sulla creazione di prodotti multimediali e multilingue che riflettono la comprensione dei contesti culturali, sociali e storici. La design pedagogy incoraggia gli studenti a diventare progettisti consapevoli, in grado di utilizzare le tecnologie per creare prodotti di alta qualità che rispondano a bisogni specifici, siano questi personali, sociali o professionali. Seguendo queste metodologie, gli studenti possono quindi imparare a utilizzare diversi strumenti digitali per creare testi multimediali, combinando testo, immagini, audio e video. Avete presente i principi dell'apprendimento multimediale di cui ho parlato nell'episodio precedente. E in questo modo possono dar vita a prodotti finali che sono sia esteticamente gradevoli, anche se questo, sebbene in Italia sia una moda molto elevata, non è la cosa più importante nella comunicazione, ma soprattutto utili e performanti, cioè capaci veramente di parlare in vari modi a coloro che ne fanno uso. Giunto alla fine di questi chiarimenti, penso sia ormai tempo di passare nel prossimo episodio a una rassegna sintetica di come le neuroscienze abbiano contribuito a loro volta a definire e ridefinire e integrare la nostra comprensione dell'apprendimento umano. Io vi ringrazio molto per le richieste di chiarimenti che hanno portato ad esempio a questo episodio e vi prego di non essere timidi, se non sono in grado di rispondere o di creare una conversazione adeguata, coinvolgerò qualcuno che è in grado di farlo, ma siamo veramente nello spirito di questo podcast. Un caro saluto dunque a tutte e a tutti e alla prossima puntata.